L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 26esimo, numero 78, luglio-agosto 2026. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 del 2001. Direzione, redazione, amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uic.it. lp@uic.it. Sito internet www.uici.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti ai sensi del DL 2310-1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23-12-1996, DM del 15-05-2017. In questo numero, dalla traccia 2, libri disponibili per gli utenti. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Codice 101621. Ermanno Cavazzoni, Storia di un'amicizia. Edito da Quodlibet. Genere biografia. Durata 453 minuti. Lettura eseguita da Stefano Tosoni.
Questo è un libro di avventure successe a Gianni Celati, 1937-2022. E all'autore un libro di passioni letterarie e di tanti altri personaggi un po' svitati, incontrati o transitati nei loro pressi. Un libro sulla vita, con le sue magie, con le vicende più memorabili e il cammino fatale verso la fine, quando il tempo concesso scade. È la storia della loro amicizia, un po' divertente, un po' struggente, un antidoto contro qualsiasi atteggiamento insincero nell'arte e nella vita, oggi che tutti sgomitano per stare in vetrina a sproloquiare. Gianni Celati, oltre che amico, è stato un magistrale scrittore del secondo Novecento, che senza appartenere a nessuna corrente ha però suggestionato tanti altri più giovani autori, che infatti qui compaiono coi loro tic, le loro manie, le scempiaggini, le benemerenze. È la descrizione di un'epoca passata come un sogno, già volato via, che si è posato su queste pagine con la delicatezza dei ricordi. E non è una biografia, né un libro di critica, non lo è, ma la favola di un'amicizia autentica, con tutto il suo bello e il suo inevitabile mesto finale. Buona lettura. Ermanno Cavazzoni vive a Bologna. È scrittore di romanzi e racconti. Il poema dei lunatici, Bollati Boringhieri, 1987, Vite brevi di idioti, Feltrinelli, 1997, Per la nave di Teseo, La galassia dei dementi, 2018, Storie vere e verissime, 2019, La madre assassina, 2021 e Il gran bugiardo, 2023, per Quodlibet, Il limbo delle fantasticazioni, 2009, La Valle dei Ladri, 2014, Gli Eremiti del Deserto, 2016, Storia Naturale dei Giganti, 2021, Manualetto per la Prossima Vita, 2024 e Il Pensatore Solitario, 2025. Ideatore con Gianni Celati e altri della rivista Il Semplice, 1995-1997. Nel corso degli anni ha collaborato alla sceneggiatura di La Voce della Luna di Federico Fellini e ad altri film e regie.
Codice 101621. Codice 101649. Antonio Manzini, I tramezzini di Rocco Schiavone, sedicesimo libro della serie di Rocco Schiavone. Edito da Sellerio. Genere racconti e novelle. Durata 519 minuti. Lettura eseguita da Gabriele Parrillo.
Sono scintille, ricordi, lacerti della vita di Rocco. Racconti che compongono un quadro unico, uno scambio di affetti tra Rocco e il suo passato, tra l'autore e il suo personaggio e il suo maestro. Soprattutto ricordi, e ogni ricordo acceso, come le famose Madeleine, dal sapore di un tramezzino. La prima avventura di Rocco, bambino, con Brizio, Furio e Sebba, una beffa ai danni di un cravattaro. Il racconto di un barbone in cambio di un paio di peroni in una Trastevere ancora povera che insegna alla piccola gang quanto vale, al di là del vero e del falso, una storia. Il patriottismo di facciata della maestra di scuola e il patriottismo sincero di nonno Pietro. Un colpo del giovane Brizio, geniale nell'ideazione, ma finito alla maniera dei soliti ignoti. Una trappola per Rocco Schiavone, messa in scena grottesca, che denuda di fronte a lui stesso le piccole crudeltà in cui si crogiola. E la comparsa, per la prima volta, in una panarea settembrina eletta a triste rifugio, del fantasma di Marina, la moglie e compagna per sempre, uccisa. A questo album delle origini di un immaginario personale si aggiungono alcune storie poliziesche, casi che testimoniano la formazione del vicequestore Schiavone, il suo intuito impastato di anarchico sarcasmo. I tramezzini, Antonio Manzini, li dedica a una forte amicizia che, assieme al calore, ha trasmesso in lui un impegno da continuare. La magnifica arte del raccontare. Una citazione chiara, quindi, direi quasi ovvia, per chi ha amato e ama Camilleri. A lui è dedicato questo libro, perché chi ha gli arancini, chi i tramezzini, chi cammina con un valzer triste e chi crede ancora nell'amicizia più profonda e la rispetta nel segreto del ricordo. Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, tra i suoi primi libri Sangue Marcio e La Giostra dei Criceti, del 2007, ripubblicato da Sellerio nel 2017. Oltre alla serie con Rocco Schiavone, questa casa editrice ha pubblicato Sull'orlo del precipizio, 2015, Ogni riferimento è puramente casuale, 2019, i romanzi Gli ultimi giorni di quiete, 2020, e La mala erba, 2022, e nella collana La memoria dei ragazzi, Max e Nigel, 2025.
Codice 101649. Codice 101662. Jorge Luis Borges, Elogio dell'ombra, edito da Adelphi, genere poesia, durata 153 minuti. Lettura eseguita da Ettore Oldi.
Ogni suo nuovo libro di versi, insinua Borges nel prologo con incantevole autoironia, è un appuntamento con temi che il rassegnato lettore prevede. Specchi, spade, il tempo, che è la varia trama di sogni avidi che siamo, il labirinto senza fine che ci serra, Buenos Aires, che è la milonga fischiettata che non riconosciamo e ci emoziona. E ancora, il dialogo con gli autori in cui Borges si rispecchia. Riccardo Guiraldes, il fratello della notte De Quincey, il persiano che concepì le Rubaiyat, Ilario Ascasubi, o che, come Joyce, lo hanno riscattato con il loro ostinato rigore. Le segrete leggi eterne, del resto, dove altro sono se non nei libri? Nei libri letti, certo, perché la lettura è arte più raffinata della scrittura. Altri si vantino delle pagine che han scritto, io vado fiero di quelle che ho letto. Ma anche nei libri semplicemente catalogati, perché ordinare una biblioteca è esercitare umilmente e in silenzio l'arte della critica. Sono temi che il rassegnato lettore ritroverà qui in realtà con la intatta particolare gioia delle vecchie cose amate, scoprendo oltretutto che due nuovi essenziali se ne aggiungono, basti pensare a Una preghiera e a Elogio dell'ombra. L'etica, che non aveva mai smesso di appassionare l'amato Stevenson e che al dottor Johnson aveva fatto dire «la prudenza e la giustizia sono prerogative e virtù di ogni epoca e luogo, siamo eternamente moralisti e solo a volte geometri». E la vecchiaia, che è dolcezza, quieta attesa della morte e di una luminosa rivelazione. Presto saprò chi sono. Le opere di Jorge Luis Borges, J.O.R.G.E.L.U.I.S. B.O.R.G.E.S. 1899-1986, sono in corso di pubblicazione presso Adelphi dal 1997. Il titolo più recente è Sette sere, 2024. Elogio dell'ombra è apparso per la prima volta il 24 agosto 1969, giorno del 70° compleanno dell'autore.
Codice 101662. Codice 101671. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, volume 1. Edito da Mondadori. Genere racconti novelle. Durata 2751 minuti. Lettura eseguita da Veronica Bernini.
Premessa di Giovanni Macchia. Le Novelle per un anno occupano un posto centrale nella produzione di Pirandello, un posto sempre ben difeso negli anni, dagli inizi fino alla morte. La prima novella egli la scrisse quando era ancora un ragazzo, a 17 anni. L'ultima fu pubblicata postuma quando, grande drammaturgo, era già famoso. E questa continuità, questa assoluta fedeltà al genere, nel cammino così accidentato della sua carriera, fu rispettata anche quando altri generi che egli coltivò si interrompevano ed entravano, come si dice, in crisi, quasi inceneriti dalla ricerca di nuove vie da affrontare. Dopo anni di una difficile gestazione, pubblicato a puntate con Uno nessuno centomila, egli nel 1926 aveva dato il suo addio al romanzo. Dopo brusche interruzioni e drammatici arresti, come qualcosa che tendesse ad inabissarsi nel vuoto, l'ultima sua opera di teatro non fu finita. Le novelle, invece, quasi fossero uno di quei trenini che fischiano e trotterellano nelle sue pagine e si fermano ad ogni stazione imbucando passeggeri della più diversa estrazione, procedevano regolarmente nel loro viaggio e, mano a mano che il viaggio continuava, si aprivano nuovi orizzonti. E allora noi ci domandiamo: perché una così assidua fedeltà? Egli doveva la sua grande e contrastatissima fama all'attività di commediografo. Erano certo lavori di teatro quelli che il pubblico richiedeva. E perché finì col privilegiare nel blocco compatto della sua opera questo genere minore che aveva ricevuto da parte del pubblico oneste accoglienze e dalla critica riconoscimenti tutt'altro che clamorosi? Perché, insomma, continuò a scrivere novelle per tutta la vita? Pirandello fu sempre un ottimo amministratore di se stesso ed evidentemente non ignorava che in quelle novelle, a volte aride, tetre, sofferte, spesso irritanti, urtanti, era celato, come disse Carducci per Severino, il nido dei suoi personaggi, molti dei quali avrebbero poi preso la loro strada. In una mirabile capacità di sfruttamento, Pirandello avvertì che tutto quel che scriveva non era bloccato, separato dal resto dell'opera, ma i vari generi possedevano come dei germi nascosti forze interne che potevano essere liberate in altre forme, in altri luoghi. Una sorta di intercomunicabilità a vasto raggio scorreva nella sua opera come fosse un terreno attraversato da continui canali di irrigazione. La novella era il più delle volte il punto di partenza per un simile lavoro di sperimentazione. Come in un grande cantiere dove non si ha mai riposo in vista di un ipotetico insieme, in cui si sfrutta ogni progetto per raggiungere un grado di espressività sempre più determinante, la novella rappresentava il punto fisso di riferimento, il caso, la situazione. Era come un microorganismo che contenesse degli esseri a volte non del tutto visibili all'occhio comune. Ma quegli esseri, veri e propri batteri, veri e propri microbi patogeni, una volta scoperti e individuati, non rimanevano in riposo nella loro sede naturale. E senza che lo stesso autore forse se ne rendesse conto, dopo un periodo di incubazione che durava mesi e anche anni, improvvisamente investiti da una forte lente di ingrandimento, essi si rendevano sempre più visibili ed incontenibili, e questo processo di deformazione produceva nell'autore uno stato di ebbrezza, l'ebbrezza dell'analisi torturante. Così i personaggi delle novelle affrontavano la luce del palcoscenico. Sostenevano la pesante trama di una commedia. Presi dal fascio dei riflettori che li investono, vergognosi e delusi di apparire in carne ed ossa, in un luogo che è quasi l'aula di un processo, abolita ormai la presenza dello scrittore, assolutamente soli, con le loro disarmonie, con i loro dissidi, le loro lagrime. Dal buio, dal silenzio delle novelle, come morti che comincino ad estarsi, abbandonano l'invisibile lettore che non dava loro alcun fastidio. E mentre credevano di aver compiuto il loro destino sulla pagina stampata, spesso con gli stessi nomi, fosse quello del signor Ponza o quello della signora Frola, essi venivano scaraventati sulle tavole di un palcoscenico, dinanzi ad un pubblico che applaude. Ma a che cosa? Ai tormenti della vita che si è insinuata proditoriamente nelle ombre che sono? O rumoreggia e protesta? Cronologia della vita e delle opere di Luigi Pirandello, a cura di Mario Costanzo. 1867. Nasce il 28 giugno da Stefano Pirandello e da Caterina Ricci Gramitto in una villa detta Il Caos, nelle vicinanze di Girgenti, dal 1927 Agrigento, dove la famiglia si era rifugiata durante un'epidemia di colera. Nel frammento d'autobiografia, dettato nel 1893 all'amico Pio Spezzi e da questi pubblicato nella Nuova Antologia del 16 giugno 1933, si legge: «Io dunque sono figlio del caos, e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra campagna che trovasi presso ad un intricato bosco, denominato in forma dialettale Cavusu, dagli abitanti di Girgenti, corruzione dialettale del genuino e antico vocabolo greco caos». Il padre Stefano discendeva da una famiglia ligure di Pra, stabilitasi in Sicilia fin dal secolo XVIII ed era stato inviato dal fratello maggiore a Girgenti per sorvegliare alcune zolfare prese in affitto. Nel 1860-62 aveva militato con Garibaldi e nel novembre del 1863 aveva sposato a Girgenti Caterina Ricci Gramitto, sorella d'un suo compagno d'armi, Rocco. Caterina apparteneva ad una famiglia che già negli anni precedenti aveva partecipato attivamente alle lotte antiborboniche e per l'unità d'Italia. 1870-79. Gli viene impartita in casa, a Girgenti, l'istruzione elementare e da un'anziana servente di casa Pirandello, Maria Stella, apprende canti popolari, fiabe e leggende del folklore siciliano, di cui spesso sono protagonisti fantasmi e figure misteriose: l'angelo centuno, le nonne o donne della notte, eccetera. Da lei ha anche i primi rudimenti di un'istruzione religiosa che presto rifiuterà al contatto con una realtà fatta di compromessi e di ipocrisia.
Codice 101671. Codice 101680. Jonas Jonasson, il contrabbandiere innamorato e l'acqua della vita. Edito da La Nave di Teseo. Genere romanzo. Durata 668 minuti. Letture eseguita da Giovanna degli Esposti.
Svezia, 1852. Algot Olson eredita dal padre un campo di patate e un alambicco traballante. Niente di eccezionale, se non fosse che Algot ha un talento inaspettato. Trasforma l'umile tubero in un liquore così buono da far dimenticare ai lavoratori ogni fatica. Ma in un'epoca in cui il commercio di alcol è monopolio della nobiltà, la sua ascesa diventa presto una minaccia. Il conte Bilkegren, arrogante e vendicativo, farà di tutto per rimetterlo al suo posto. Per fortuna Algot non è solo. Al suo fianco ci sono Helmut, tipografo bavarese con la testa piena di rivoluzioni, e sua figlia Anna Stina, determinata e acuta, che infiammerà Algot più del suo stesso distillato. I tre affronteranno con audacia le disuguaglianze a cui sembrano condannati, scoprendo nella fermentazione clandestina una ricetta tutta personale per ritrovare la felicità. Jonas Jonasson torna a raccontarci una favola moderna travestita da divertente romanzo storico. Una storia d'amore, ingegno e ribellione, in cui una semplice intuizione può cambiare il destino di un uomo e forse anche quello di un intero paese. Jonas Jonasson, nato in Svezia nel 1961, ha iniziato la sua carriera come giornalista per il quotidiano svedese Expressen. All'indomani del crollo dell'URSS, in qualità di consulente per i media, ha lavorato con i giornalisti del blocco orientale per aiutare la difficile transizione democratica. In seguito ha fondato una società che ha realizzato programmi sportivi per la televisione svedese. A oltre 50 anni, Jonasson vende la sua azienda, si trasferisce in Svizzera e inizia a scrivere il suo primo romanzo, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, 2011. Diventato un fenomeno letterario mondiale, venduto in oltre 130 paesi, è stato miglior libro dell'anno 2009 in Svezia, premiato dai librai svedesi con lo stesso riconoscimento che fu di Stieg Larsson. Nel 2013 ne è stato tratto un film con un cast internazionale. Il successo ha accompagnato anche i successivi libri di Jonasson, L'analfabeta che sapeva contare, 2013, L'assassino, il prete e il portiere, 2015, Il centenario che voleva salvare il mondo, 2019, Dolce la vendetta S.P.A., 2021 e Tre amici quasi geniali verso la fine del mondo, 2023. I suoi romanzi hanno venduto oggi 16 milioni di copie in tutto il mondo.
Codice 101680. Codice 101682, Isabella Hamad. Entra il fantasma, edito da Marsilio, genere romanzo, durata 826 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia Nasir vola a Haifa per far visita alla sorella maggiore Hanin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Hanin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e se pur mal volentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia a Haifa, passate in spiaggia a leggere e a mangiare frutta troppo matura, sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale, che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. Pluripremiato dalla critica internazionale, osannato dal mondo letterario, Entra il fantasma ha lanciato Isabella Hammad come la nuova stella della narrativa britannica, capace di dar voce alla resistenza palestinese con uno stile originale e contemporaneo. Isabella Hammad è una scrittrice di origini palestinesi nata a Londra. Tra le penne migliori della sua generazione, per la prestigiosa rivista Granta e per il National Book Award, con Entra il fantasma, in corso di traduzione in oltre 15 paesi, libro dell'anno per il Times, il Sunday Times, il New York Times, il Washington Post e Vulture, ha vinto l'Aspen Words Literary Prize e il premio The Bridge ed è stata finalista al Women's Prize for Fiction. I suoi testi sono stati pubblicati, tra gli altri, dal New York Times e dalla Paris Review.
Codice 101682. Codice 101684. Valerio Massimo Manfredi, Andrea Argenti, Zenobia, edito da Mondadori, genere romanzo, durata 719 minuti, lettura di Giovanna degli Esposti.
Terzo secolo d.C. Odenato, sovrano della fiorente colonia orientale di Palmira, in Siria, viene assassinato vilmente insieme al figlio Erode. Il regno spetta di diritto a Vaballato, ma l'ultimo genito del re è ancora troppo piccolo, e così a sedersi sul trono è Zenobia, la giovane vedova. I notabili di Palmira sperano che la sovrana segua le orme del marito e confermi la politica filoromana che tanti commerci e denari ha portato nelle loro tasche, ma scoprono presto che in Oriente si è alzato un vento ben diverso. Colta, ambiziosa e bellissima, abile a cavallo e nella lotta, Zenobia non vuole vivere all'ombra di nessuno, tantomeno di Roma, perché secondo lei l'impero è fragile e i tempi sono maturi per l'impresa più grande mai vagheggiata prima, sconfiggere i romani e proclamarsi imperatrice. Dal regno di Palmira inizia così una partita complessa, fatta di trame segrete, alleanze inedite e strategie astute, ma anche battaglie fulminee, attentati e sangue innocente versato. Zenobia è presto costretta a guardarsi le spalle, perché le insidie si nascondono dietro ogni volto, nemico e soprattutto amico. Valerio Massimo Manfredi torna a esplorare la storia dell'impero romano in terre lontane dalla capitale, ma non per questo meno intimamente legate al suo destino. Zenobia è il ritratto appassionante e appassionato di una figura straordinaria e modernissima. Valerio Massimo Manfredi è un archeologo specializzato in topografia antica. Ha insegnato in prestigiosi atenei in Italia e all'estero e condotto spedizioni e scavi in vari siti del Mediterraneo, pubblicando in sede accademica numerosi articoli e saggi. Come autore di narrativa ha pubblicato con Mondadori i romanzi Palladion, Lo scudo di Talos, L'oracolo, Le paludi di Esperia, La torre della solitudine, Il faraone delle sabbie, premio Librai Città di Padova, la trilogia Alexandros, pubblicata in 39 lingue in tutto il mondo, Chimaira, l'ultima legione, da cui è tratto il film prodotto da Dino De Laurentiis, L'impero dei draghi, Il tiranno, premio Corrado Alvaro, premio Vittorini, L'armata perduta, premio Bancarella, Idi di marzo, premio Scanno, Hotel Bruni, i due volumi de Il mio nome è nessuno, Teutoburgo, Quinto comandamento, Antica madre, 40 giorni e Germanico. Andrea Argenti è nato e vive a Roma. Accademico a riposo, continua a coltivare l'interesse per la storia antica e moderna, unendolo a una profonda passione per la narrativa.
Codice 101684. Codice 101685, John Mann, sulla via della seta. Edito da Giunti. Genere storia. Durata 709 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Il viaggio di Marco Polo, da Venezia, attraverso l'Europa e gran parte dell'Asia, fino alla corte di Kublai Khan, in Cina, rimane uno dei più audaci della storia. Il racconto delle sue esperienze, contenuto nel Milione, ha portato alla luce un mondo completamente nuovo per la sua epoca, fatto di imperatori e concubine, maestosi edifici, enormi eserciti e ricchezze imperiali, e per centinaia di anni ha rappresentato uno strumento imprescindibile per la comprensione della Cina da parte dell'Occidente. John Mann ha viaggiato sulle tracce di Marco Polo fino a Xanadu, alla ricerca della verità nascosta dietro ai suoi racconti, per restituirci la storia alle origini della leggenda. Attingendo alla sua esperienza, alle ricostruzioni archeologiche e allo studio dei documenti d'archivio, ci regala un ritratto vivido dell'uomo che ha generato il mito e ci racconta la vera storia della grande corte di Kublai Khan. John Mann, Ilunga O-H-N-M-A-N, è uno storico e un autore di racconti di viaggio con un particolare interesse per la Cina e la Mongolia. Ha scritto biografie di grande successo su personaggi leggendari come Gengis Khan, Attila e Kublai Khan, nonché i volumi Alfa Beta, sulle radici dell'alfabeto romano, e The Gutenberg Revolution, sulle origini e l'impatto dell'invenzione della stampa.
Codice 101685. Codice 101687. Autore Marcello Fois. L'immensa distrazione. Edito da Einaudi. Genere romanzo. Durata 520 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
È un'alba uguale a tutte le altre, soltanto un po' più lunga. Quella in cui Ettore Manfredini si sveglia appena morto nella casa accanto al macello che è stato il centro della sua vita e di cui conosce ogni lamento, ogni cigolio. Nato troppo povero per permettersi un'istruzione regolare, impiegato da ragazzo nel mattatoio kosher di cui si impadronirà dopo le leggi razziali, Ettore è un uomo destinato al successo. Diventerà uno dei più grandi imprenditori dell'Emilia, in bilico tra grande industria e tradizioni contadine. E in quest'alba livida del 21 febbraio 2017, arrivato alla resa dei conti, Ettore capisce di dover percorrere fino in fondo il corridoio dei suoi ricordi. Parte da qui la vorticosa storia della famiglia Manfredini, che è in primo luogo la storia di Ettore, ma anche di sua madre Elda, sulla cui spregiudicata opacità si fonda tutta la loro fortuna, e di sua moglie Marida, salvata dalla deportazione, ma a carissimo prezzo, e di Carlo, il primogenito, figlio mai del tutto capito, e di Enrica, la vera mente dietro la crescita dell'azienda, e di Elio, il nipotino amatissimo, e di Esther, che rimane invischiata nella lotta armata, di Edvige, di Lucia. Il nuovo romanzo di Marcello Fois è una straordinaria macchina della memoria, in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali. Il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. E poi la foto di due gemelli ad Auschwitz, trovata per caso in un'enciclopedia. Dipingendo l'affresco di una dinastia del Novecento fondata sulla carne e sulla menzogna, Marcello Fois ci regala un romanzo semplicemente maestoso. Perché vivere, forse, non è nient'altro che un'immensa distrazione dal morire. Marcello Fois, Nuoro, 1960, vive e lavora a Bologna. Tra i suoi tanti libri per Einaudi ricordiamo Memoria del vuoto, Premio Super Grinzane Cavour 2007 e Volponi 2007. Stirpe, Premio Città di Vigevano e Frontino Montefeltro 2010. nel tempo di mezzo, finalista al Premio Campiello e al Premio Strega 2012. L'importanza dei luoghi comuni, 2013. Luce perfetta, Premio Mondello e Asti d'Appello, 2016. Quasi Grazia, 2016. Del dirsi addio, 2017. Il libro in versi, L'infinito non finire, 2018. Pietro e Paolo, 2019. E L'invenzione degli italiani, dove ci porta cuore, 2021.
Codice 101687. Codice 101744, L.F. Corallin, 703 minuti, quarto libro della serie MR 703, edito da Newton Compton, genere romanzo, durata 543 minuti, lettura di Giuliana Paciolla.
Damon ha capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una prigione dorata perché, nonostante il loro sogno d'amore stia diventando ormai una splendida realtà, il mondo lì fuori è in agguato e una minaccia oscura si addensa all'orizzonte. Amanda, la giovane figlia adottiva di Eden e Damon, è sempre stata una ribelle. Le rigide regole di casa Blake le stanno strette. Affascinata dalla verità che ha scoperto su Sean Davis, decide di partire per il Giappone per cercarlo. Sull'isola di Hokkaido, Amanda si troverà finalmente faccia a faccia con il maestro maledetto e con la sua follia, mentre a New York Damon e Eden dovranno fare i conti con un passato pronto a tornare per distruggere ogni cosa. L. F. Coraline. L. F. Coraline. Ha due grandi passioni, gli animali e i libri. Scrive per dare forma ai suoi sogni. Con la Newton Compton ha pubblicato 703 ragioni per dire sì, Suite 703 e 703 volte tua, raccolti nel volume 703, la serie. 703 minuti è il quarto libro che ha come protagonisti Damon e Eden.
Codice 101744. Codice 101748, Alberto Pellai, Io dopo di te, edito da Erickson, genere narrativa, durata 51 minuti, lettura di Donato Chiarello.
Quando la mamma gli aveva annunciato che il bisnonno era malato e non sarebbe stato presente al pranzo di Natale, Pietro capì che non c'era un minuto da perdere, doveva fare qualcosa. Cominciò subito a scrivere una lettera a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, quest'anno io sono un po' triste e anche arrabbiato, perché per la prima volta trascorrerò il Natale senza avere accanto il mio bisnonno Nicola. Sono stato bravo tutto l'anno e a Natale come regalo voglio ascoltare ancora una delle sue storie straordinarie. Conto su di te. Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore, ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Si occupa di prevenzione in età evolutiva e lavora con docenti, genitori, operatori sociosanitari. Ha scritto più di 30 libri, molti dei quali bestseller e tradotti all'estero. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito della sanità pubblica.
Codice 101748. Codice 101771. Michael Connelly, La prova. Edito da PM. Genere romanzo. Durata 511 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Il detective Stilwell della polizia di Los Angeles è stato esiliato in un dipartimento di basso profilo sull'isola di Catalina, dopo essere stato allontanato dalla omicidi per questioni politiche. Mentre si occupa di casi locali di ubriachezza molesta e piccoli furti tipici dell'isola, Stilwell riceve la segnalazione di un cadavere trovato sul fondo del porto, una sconosciuta identificabile inizialmente solo da una ciocca di capelli tinta di viola. Nel frattempo, una segnalazione di bracconaggio in una riserva protetta si trasforma in un caso pericoloso, mentre il detective indaga sul passato losco di un pezzo grosso dell'isola. Trasgredendo ogni protocollo e giurisdizione, Stilwell lavora tenacemente su entrambi i casi. Ostacolato da un vecchio screzio con un ex collega determinato in ogni modo a mettergli i bastoni tra le ruote, Still è convinto di essere l'unico che può rendere giustizia alla donna uccisa. Ben presto, la sua indagine rivela segreti gelosamente custoditi e un cuore oscuro nell'isola serena, solo apparentemente lontana dai mali della grande città. Appassionante, ricco di atmosfera e colpi di scena, La prova lancia un nuovo personaggio nell'universo di Connelly e lo conferma senza dubbio come il maestro indiscusso del crime. Con quasi 90 milioni di copie vendute nel mondo e traduzioni in 40 paesi, Michael Connelly è uno dei maggiori autori di thriller di sempre. Dai suoi romanzi sono tratte due serie TV di grande successo, Bosch e Avvocato di difesa, e la più recente, Ballard. L'ultimo thriller pubblicato da PM è L'attesa.
Codice 101771. Codice 101781. Michele Mari. I convitati di pietra. Premio Strega 2026. Edito da Einaudi. Genere romanzo. Durata 409 minuti. Lettura di Stefano Parigi.
22 luglio 1975. La data fatidica in cui una classe del liceo, festeggiando con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità, decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex alunni verserà tutti gli anni una cifra e il capitale sarà investito in modo da generare, col trascorrere dei decenni, un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice. La riffa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto 3 compagni di classe, e a quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Ma i rancori sopiti, gli amori taciuti, le promesse e le invidie nate sui banchi di scuola si infiammano un anno dopo l'altro. E quando ogni 22 luglio si rivedranno a cena, si informeranno dei malanni altrui per prevedere il prossimo di loro che passerà a miglior vita, fino a trasformare i protagonisti di questa storia in giocatori seduti al tavolo di un'immaginaria roulette, per i quali indovinare un numero significa desiderarlo, se non altro per poter continuare a giocare. E si sa che ogni gioco ha le sue regole e i modi per aggirarle: scommesse clandestine, tresche, sospetti, tentativi di omicidio, improbabili macumbe e soprattutto il caso, che agisce scompigliando anche il piano meglio architettato. Michele Mari, mai così divertito e divertente, segue i suoi personaggi fino al 2050 e oltre, grazie a un ingranaggio affabulatorio che inchioda il lettore alla pagina. Del resto tutti noi abbiamo vissuto la singolare ambiguità delle cene di classe, fatte di momenti prodigiosi in cui il tempo sembra essersi arrestato, anche se appena si scrosta la nostalgia, quello che rimane è il disincanto di individui che poco hanno da spartire fra di loro. Senza rinunciare alle ossessioni che lo hanno fatto amare dal suo pubblico, i fumetti, il cinema, la mania tassonomica, questa volta Mari racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali, e prendendo la rincorsa si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Tra compagni di scuola e Final Destination, un romanzo a orologeria, il cui ticchettare incessante riflette sul tempo a nostra disposizione. Non si sfugge al passato, perché non è dietro di noi, ma dentro. I libri di Michele Mari sono Di bestia in bestia, Longanesi 1989 e Inaudi 2013. Io venia pien d'angoscia a rimirarti, Longanesi 1990 e Inaudi 2016. La stiva e l'abisso, Bompiani 1992 e Inaudi 2002. Euridice aveva un cane, Bompiani 1993 e Inaudi 2004. Filologia dell'anfibio, Bompiani 1995 e Inaudi 2019. Tu, sanguinosa infanzia, Mondadori 1997 e Inaudi 2009. Rondini sul filo, Mondadori 1999. Tutto il ferro della Torre Eiffel e Inaudi 2002. 100 poesie d'amore a Lady Hawk e Inaudi 2007. Verde rame e Inaudi 2007. Milano fantasma EDT 2008 con Velasco Vitali. Rosso Floyd e Inaudi 2010. Fantasmagonia e Inaudi 2012. Roderick Duddle e Inaudi 2014. Aster Uscher, Corraini 2015 e 2019 con Francesco Pernigo. I demoni e la pasta sfoglia, Il saggiatore 2017. Sogni, Humboldt 2017 con Gianfranco Baruchello. Leggenda privata e Inaudi 2017. Dalla cripta e Inaudi 2019. La morte attende vittime, Nero 2019. Le maestose rovine di Sferopoli e Inaudi 2021 e Locus Desperatus e Inaudi 2024. Fra le sue traduzioni, opere di Melville, Stevenson, Wells, Crane, London, Orwell, Steinbeck, Gombrowicz.
Codice 101781. Codice 101792, Clara Uson, Le Belve, edito da Sellerio, genere romanzo, durata 608 minuti, lettura di Gabriele Parrillo.
La chiamavano Tigressa, la tigre. Fu una terrorista sanguinaria, capace di catalizzare l'attenzione dei media tanto per i suoi attentati quanto per la sua bellezza. Sono gli anni Ottanta, gli anni della guerra sporca tra il terrorismo dell'ETA, l'organizzazione che lottava per l'indipendenza dei Paesi Baschi, e il terrorismo di Stato. La storia della tigre, costellata di chiaroscuri, si intreccia con quella di Miren, una adolescente che si sforza di apparire normale in una famiglia che normale non è. Con un padre temuto e da temere, un poliziotto della vecchia scuola invischiato nei GAL, i gruppi antiterroristici di liberazione, squadroni della morte composti da poliziotti spagnoli in borghese e nostalgici della dittatura di Franco. Ovunque Miren posi lo sguardo, sugli amici, sul ragazzo che le piace, persino su suo padre, tutti appaiono divisi, costretti a schierarsi da una parte o dall'altra, come belve feroci in una lotta fino alla morte. Come nel romanzo La figlia, Clara Uson mostra in queste pagine una profonda attenzione per il male, per come si manifesta, per i suoi volti umani e disumani, per l'insano magnetismo del suo fascino. La sua scrittura sembra spesso voler scrutare la potenza dei dogmi, quelle cieche convinzioni che ci siamo imposti come principi di vita, dogmi politici, culturali, religiosi, personali, che ci intossicano e ci trascinano in luoghi sempre più oscuri. Uno di questi dogmi è la patria, ossessione romantica e veleno letale. La patria da conquistare o da salvare, da difendere a tutti i costi. Le Belve è un romanzo appassionante e teso, documentato e di minuzioso rigore, in perfetto equilibrio fra fatti reali e invenzione letteraria. Contiene uno sguardo profondo sull'intimità del terrorismo, ritraendo con intensità una generazione scossa dalla violenza, incarnata in due donne le cui vite si legano indissolubilmente a un assassinio irrisolto. Nel cuore di un conflitto di armi e di idee, in cui vennero scritte alcune delle pagine più abominevoli della storia recente. Clara Auzon, C L A R A U S O N. È nata nel 1961 a Barcellona. Autrice di 9 romanzi, all'esordio nel 1998 ha vinto il premio Lumen e nel 2009 il premio Biblioteca Breve Seix Barral con Corazon de Napalm. Con questa casa editrice ha pubblicato La figlia, 2013, un caso letterario e un grande successo presso i lettori, Valori, 2016, e L'assassino timido, 2019. Le Belve ha vinto il premio Dashiell Hammett 2025 della Semana Negra di Gijón per il miglior romanzo noir spagnolo.
Codice 101792. Codice 101793. Gabriele Graziani, Luciano Graziani, L'argento colloidale. Edito da Macro Edizioni. Genere saggistica. Durata 200 minuti. Lettura eseguita da Ermelinda Pansini.
Grazie alla ricerca più illuminata, l'argento sta emergendo come una meraviglia della medicina. In questa preziosa guida è possibile conoscere meglio questo prezioso rimedio naturale e i suoi usi terapeutici. Leggendo queste pagine scoprirete che cos'è l'argento colloidale, la storia del suo uso medico, quali malattie combatte l'argento colloidale, la differenza tra le varie tipologie, la produzione dell'argento, le proprietà biologiche e terapeutiche. L'argento colloidale come antibatterico, antifungino, antivirale, antinfiammatorio e nella guarigione delle ferite. Il suo uso veterinario. Argento, cellule staminali e cancro. La sinergia con gli antibiotici. La sua tossicità e l'impatto ambientale. Gabriele Graziani è laureato in farmacia e in scienze biologiche, specializzato in farmacologia ed esperto in omeopatia. Ha al suo attivo oltre 60 pubblicazioni scientifiche e numerose partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali di farmacologia. Ha fatto parte della Commissione di Farmindustria per la riduzione dell'uso di animali nella ricerca farmacotossicologica. Luciano Graziani è laureato in farmacia all'Università di Milano. Proprietario di farmacia, ha svolto molti studi e ricerche sull'argento colloidale.
Codice 101793. Codice 101794. Roby Facchinetti, Chetti per sempre. Edito da Sperling & Kupfer. Genere romanzo. durata 417 minuti. Lettura eseguita da Leila Alzgul.
La musica è vita. Accarezza l'anima. Non ti dimentica. Arriva al centro delle emozioni. Fa sognare. Ti cura. Un romanzo sul potere della musica. Chi è Katie? È una ragazza dolce e un po' ribelle, con tanti sogni e un grande amore per la musica. Il suo rifugio speciale sono le canzoni dei Pooh. Nei momenti difficili che la vita le riserva, la aiutano a rimettersi in piedi e a ricominciare. Nei periodi felici, nei momenti bellissimi che l'amore e l'amicizia le regalano, questi testi e quella musica diventano i suoi compagni migliori, e le basta riascoltarli per provare l'intima gioia di quegli istanti. Appassionante e coinvolgente, la storia di Katie attraversa il nostro tempo. Parla al nostro cuore toccando corde profonde e facendoci riflettere. In una trama di emozioni e realtà, ritroviamo la sensazione che ognuno di noi ha provato nella vita. Quella canzone parla di me. In quel brano ci sono io. Quel testo mi ha fatto capire chi sono davvero. Perché la musica salva e la poesia aiuta a vivere. Roby Facchinetti, Bergamo, 1944, inizia a suonare a 4 anni. A 10 incontra il pianoforte e undicenne già compone. Giovanissimo diventa musicista di vari gruppi e nel marzo del 1966 conosce i Pooh, nati a Bologna per idea di Valerio Negrini. Così Roby entra nei Pooh e vi rimarrà sino alla fine della storia, nel 2016, agendo da compositore, tastierista, voce solista. In 50 anni di attività, i Pooh hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Con l'amico Valerio Roby ha composto innumerevoli hit del gruppo, tra le altre Tanta voglia di lei, Pensiero, Noi due nel mondo e nell'anima, Io e te per altri giorni, Per te qualcosa ancora, Linda, Dammi solo un minuto, Notte a sorpresa, Io sono vivo, Chi fermerà la musica, Uomini soli, Che vince Sanremo, Amici per sempre, e con Stefano D'Orazio, Pronto, buongiorno, è la sveglia, La donna del mio amico, Mi manchi. A partire da Piccola Katie, incisa nel 1968. Roby ha scritto anche per grandi interpreti, come Milva, Marcella, Fiordaliso, Alessandro Safina. Facchinetti è tra i principali artefici del pop rock sinfonico italiano, cui regala perle assolute, quali Parsifal, Il tempo, una donna, la città, L'ultima notte di caccia, e spettacolari strumentali quali Viva, Quinta stagione, La gabbia. Con i Pooh, Roby ha anche esplorato la composizione per il teatro, nel musical Pinocchio, approdato a Broadway, Aladdin e Viva Zorro. Con Stefano D'Orazio sta lavorando anche al nuovo progetto del Parsifal. Facchinetti ha composto anche colonne sonore e 2 inni per l'Atalanta. Da solista ha realizzato gli album Roby Facchinetti, 1984, Fai col cuore, 1993, Ma che vita la mia, nel 2014. Poi, al termine della leggenda dei Pooh, Insieme, inciso con Riccardo Fogli nel 2017. Entrambi su testi lasciategli dall'amico Valerio, scomparso nel 2013. Katie per sempre è il suo primo romanzo.
Codice 101794. Codice 101795. Clementina Tirino, Mentre tutti fingono. Edito da Indipendente, genere romanzo, durata 593 minuti, lettura di Giovanna degli Esposti.
Quanti sbagli servono per fare la cosa giusta? Esistono anime inquiete che resistono, tacciono, ma dentro fanno tanto rumore. Dimenticano e partono, ma non ritornano. Si vergognano e non si arrabbiano mai. Anime frodate dalla vita, in apparente equilibrio che ci provano, non vincono, ma neppure perdono. Anime innamorate, che non dormono, ma sognano. Anime senza coraggio, che per salvarsi fingono. Oppure scrivono. Dedicato a tutte le storie perse in un inizio ignaro di una fine. A tutte le storie perse in un inizio ignaro di una fine.
Codice 101795. Codice 101796. L. McNichol. Come una maledizione. Dilogia Fantasy, volume 2. Edito da Uovo Nero. Genere lettura per ragazzi. Durata 464 minuti. Lettura eseguita da Leila Alsgul.
Dopo avere sconfitto una terribile sirena e avere scoperto le sue incredibili doti magiche, Ramia Knox si è ritirata con la sua famiglia di streghe a Loch Ness, per studiare la stregoneria lontano dagli affanni cittadini sotto la guida esperta di zia Opal. Ma i problemi per lei non sono finiti. Porzia, un'altra sirena senza scrupoli e ancora più perfida e assetata di potere di Lavrentry, tiene tutta la città di Edimburgo sotto il suo giogo e vuole eliminare tutte le creature magiche che potrebbero ostacolarla nel suo progetto. Ramia dovrà quindi abbandonare la quiete del lago e intraprendere pericolose avventure contro una nemica imprevedibile e senza scrupoli. Al suo fianco, oltre all'inseparabile cugino Marley, ci saranno delle creature inaspettate del popolo nascosto, che, anche a scapito della propria sicurezza, si troveranno proprio come Ramia a scegliere la parte giusta dove stare, nell'eterna lotta tra il bene e il male. L. McNichol e LLE MCNICOLL è una premiata scrittrice di bestseller e sceneggiatrice. Il suo esordio, una specie di scintilla, ha vinto il Blue Peter Book Award e il Waterstones Children's Book Prize, oltre al Blackwell's Book of 2020. È stata inoltre premiata negli Stati Uniti con lo Schneider Award nel 2022. In Italia il libro è stato finalista del premio Strega, Ragazze e Ragazzi, sia come miglior libro d'esordio, sia come miglior libro nella categoria 11+. La serie tratta dal romanzo, prodotta dalla BBC, è stata nominata agli Emmy e ha vinto il premio come miglior programma per bambini ai Broadcast Awards di Londra, nel 2024. Il suo secondo romanzo, Mostraci chi sei, è stato il libro del mese di Blackwell, è uno dei migliori libri del 2021 di The Bookseller. È sostenitrice di una migliore rappresentazione della neurodiversità nell'editoria. Attualmente vive a Londra.
Codice 101796. Codice 101817. Elena Barvello. La vita sempre. Edito da Guanda. Genere romanzo. Durata 598 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, È nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore insieme un affresco di voci, di storie e destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio e ribellione, di desiderio di libertà. La vita sempre è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Elena Varvello è nata a Torino, dove è docente presso la scuola Holden. Ha pubblicato le raccolte di poesie Perseveranza è salutare e Atlanti. Con la raccolta di racconti L'economia delle cose, 2007, ha vinto il premio Settembrini e il premio Bagutta Opera Prima ed è stata selezionata dal premio Strega. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La luce perfetta del giorno. Il secondo romanzo, La vita felice, 2016, tradotto in numerosi paesi, è stato uno dei libri di narrativa straniera più venduti in Gran Bretagna nel 2018. Nel 2020 è uscito Solo un ragazzo.
Codice 101817. Codice 101818. Valeria Parrella, La ragazzina. Edito da Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 170 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Lei è Giovanna d'Arco. Vergine, puttana, santa, pazza. Ne hanno dette tante su di lei e ancora se ne dicono. Ma il fatto è che a lei non interessava, perché ha una missione chiara davanti a sé. E quando gli uomini capiscono che fa sul serio, allora tentano di ridurla, in ceppi, a più miti consigli, farla piccola come loro. Invece il mondo è grandissimo, e lei lo sa, è indomita, è incontrollabile, è praticamente irriducibile. Vestita in abiti maschili, crimine che nel 1400 vale la scomunica, galoppa per riconquistare i territori che nel corso dell'estenuante guerra dei cent'anni gli inglesi hanno sottratto alla Francia. Galoppa per rimettere il delfino sul trono. Galoppa in testa a un esercito che crede in lei, perché lei va alla guerra in modo diverso, con clemenza verso i popoli, lasciando la battaglia ai soldati, pregando e cercando giustizia. Perché prima di reggere la spada e lo stendardo, lei giocava con i fratelli, ascoltava storie, faceva sogni bellissimi e parlava con sua mamma, perché prima di tutto lei è una ragazzina. La ragazzina è quasi la traduzione italiana di La Puselle, la pulzella d'Orléans. Come la guerra dei cent'anni è quasi come ogni guerra, come l'assedio d'Orléans è quasi come un assedio di oggi. Come il coraggio e la determinazione di Giovanna sono quelli di ogni ragazzina che si mette di traverso per cambiare l'ordine dei potenti e delle cose. E questo senza quasi. Valeria Parrella prende una delle figure storiche più incredibili, fiabesche e allo stesso tempo più attuali di sempre e ne fa la protagonista di un grande romanzo civile. Valeria Parrella è autrice di romanzi, racconti, drammaturgie e libretti d'opera. Fra questi ricordiamo Mosca più balena, Minimum Fax 2003, Premio Campiello, Opera Prima. Per Grazia ricevuta, Minimum Fax 2005, finalista nella cinquina del Premio Strega e Premio Renato Fucini. Lo Spazio Bianco e Einaudi 2008, 2010 e 2018, da cui Francesca Comencini ha tratto l'omonimo film e Al Marina. Einaudi 2019, finalista nella cinquina del Premio Strega. Per Feltrinelli ha pubblicato La Fortuna, 2022, premio letterario internazionale Mondello Opera Italiana, e Piccoli Miracoli e Altri Tradimenti, 2024. Da anni collabora con Robinson, La Repubblica e Il Manifesto.
Codice 101818.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.